Ben ritrovati a tutti, amici. Oggi abbiamo il piacere di avere nuovamente con noi il professore Vincenzo Costa. Dico nuovamente perché era già stato ospite qui sotto Linea TV qualche mese fa, inizio gennaio, se non mi sbaglio. E a conversare con lui in quell'occasione c'erano stati Gabriele e Giuliano. Vincenzo Costa, professore di filosofia teoretica all'Università Vita Salute San Raffaele. Professore, buongiorno, ben ritrovato e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a lei, anche molte grazie per questo invito, perché diciamo, discutere con voi di Ottolina TV è sempre un grandissimo piacere per me.
Grazie mille, anche per noi assolutamente. Allora, la scusa in verità per questo invito è stato l'ultimo libro che Enzo ha pubblicato per Rogas Edizioni, che si chiama Categorie della politica. Allora, se le mie doti tecnologiche piuttosto limitate me lo permettono, vi faccio anche vedere la copertina, del libro. Eccolo qua, questo è il testo. Vincenzo Costa, Categorie della politica, dopo destra e sinistra, pubblicato appunto per Rogas Edizioni. Allora, professore, io partirei proprio dal sottotitolo di questo libro, Dopo destra e sinistra. Dopo destra e sinistra perché evidentemente, secondo lei, destra e sinistra, le categorie destra e sinistra, i riferimenti appunto a cui continuamente si fa riferimento nel discorso pubblico, nel discorso politico, a destra, sinistra, centrodestra, centrodestra, non reggono più, non hanno più senso, non fanno più presa nella realtà. Ecco, quindi in che senso e perché bisognerebbe in qualche modo superare queste due categorie politiche?
Sì, questo credo che sia un po' la questione centrale ed è una questione attorno a cui è facile anche equivocare anche il titolo, perché l'idea del dopo destra-sinistra è una questione che si fa strada all'indomani, per così dire, del crollo del muro di Berlino e quindi inizialmente dopo destra-sinistra aveva all'epoca il significato di non esistono più differenze politiche. Esistono soltanto, c'è un sistema da amministrare, esiste una buona amministrazione e una cattiva amministrazione delle cose. E quindi la critica al criterio destra-sinistra aveva quel tipo di senso di dire non esistono differenze politiche. La mia critica alla nozione di destra-sinistra è completamente diversa e per molti versi opposta. Opposta perché? La nozione destra-sinistra si impone esattamente come un modo per sterminare le differenze politiche. Cosa voglio dire? Voglio dire che per una lunga fase storica la differenza fondamentale non è soltanto tra destra e sinistra, ma è una differenza tra identità politiche varie e caratterizzate. Per esempio, nella Prima Repubblica abbiamo non destra-sinistra vagamente, abbiamo la componente socialista, la componente comunista, la componente del popolarismo cattolico, di Sturzo. Abbiamo ovviamente anche una componente liberale. Quindi c'è un sistema, per così dire, topologico, in cui dire, per esempio, che il popolarismo cattolico di Sturzo sta al centro significa tutto e nulla. Sono invece le differenze di identità politiche. Che rappresentano modelli di società tra di loro alternativi che per molti versi si incrociano. Voglio far presente che il centro-sinistra, quindi, mette insieme aspetti del pensiero socialista e del Partito Socialista, pensa a Riccardo Lombardi con l'idea di nazionalizzazione, ma l'idea di nazionalizzazioni sono anche interne a una certa componente di quello che è il popolarismo cattolico. Sturzo non esclude affatto le nazionalizzazioni e la socializzazione di certe strutture. Quindi è un sistema complesso in cui esistono delle identità politiche, che sono delle identità politiche differenti, che si possono incrociare in vari modi, e il fatto stesso che sia nato un centro-sinistra lo indica, che era tutto tranne che una formazione, una una struttura di governo di natura liberale, se non altro per le politiche che ha fatto. E invece la dicotomia destra-sinistra comincia a farsi strada dopo il crollo del muro di Berlino, si fa strada con un libro famoso di Bobbio, ma sostanzialmente è un sistema per sterminare queste differenze e per creare un sistema politico omogeneo. Sembra un filo in cui le differenze sono tutte variazioni neoliberali. Quindi è una maniera per trasformare il sistema politico e quindi per costruire un sistema politico in cui c'è un'alternanza, ma un'alternanza senza alternativa. Perché si tratta semplicemente di gestire, esistono poi sensibilità liberali diverse e quindi quelle che vengono sterminate interamente la tradizione socialista, che è schiacciata, e quando dico socialista intendo socialista, comunista, per così dire, prima della rottura di Livorno, viene sterminata l'identità del popolarismo cattolico. Alla fine emerge destra-sinistra, è per dire, esiste un grande partito neoliberale all'interno di cui ci possono essere delle differenze, alcuni che per così dire sono più sensibili ai diritti civili, altri invece che sono più ostili ai diritti civili, però per quanto riguarda la maniera in cui trattiamo la sfera dell'economia, la sfera della geopolitica, su tutto questo il sistema è completamente omogeneo. Destra e sinistra si alternano nel proseguire lo smantellamento di tutti i processi di socializzazione di nazionalizzazione che erano stati portati avanti dal centro-sinistra. Lo fa i diritti dei lavoratori conquistati nei decenni precedenti vengono smembrati, vengono completamente annullati, prima ancora che da quella che si chiama destra, da governi di sinistra. Il Jobs Act, di cui si sta parlando in questi giorni, è il partito di sinistra per eccellenza che lo fa. Questo per dire quindi che destra-sinistra è servito a imporre una egemonia neoliberale e per dire non esistono possibilità di alternativa, ci si può alternare dentro questo continuum omogeneo. Il libro quindi, quando dice dopo destra-sinistra, non significa aboliamo le differenze, ma significa recuperiamo le differenze di cultura politica e di identità, perché sono le differenze che esprimono differenze reali che sono nel tessuto sociale del paese e che non trovano più espressione.
Chiaro. E quindi c'è, cioè, l'idea fondamentale è che sostanzialmente queste due categorie, nel modo con cui vengono oggi utilizzate, non esprimono un reale conflitto in atto, perché sono categorie appunto tutte all'interno dell'ordine culturale di interessi della classe dominante. Cioè, se in qualche modo prima, ad esempio, la cultura di sinistra, la cultura socialista si faceva portavoce ed era anche incarnava gli interessi e la visione del mondo delle classi subalterne, poi ad un certo punto con la controrivoluzione neoliberale è come se questa prospettiva e questa presenza delle classi dominate, delle classi subalterne all'interno della scena politica fosse scomparsa e fosse rimasto un conflitto tutto interno alla classe dominante, che però, e quindi ha mantenuto in vita la distinzione proprio perché gli fa comodo e perché è funzionale in qualche modo alla propria riproduzione, cioè la finta alternanza in qualche modo continua a portare la gente alle elezioni su questioni però magari non fondamentali, eccetera eccetera. E però ecco, quest'unico partito neoliberista, neoliberale di cui appunto te parlavi, è soprattutto accomunato, scrivi nel tuo libro, da un certo rapporto nei confronti del cosiddetto mercato. No? Cioè, questa è un po' la cifra fondamentale, perché qual è, diciamo, il nuovo rapporto che destra e sinistra in qualche modo instaurano con il mercato e che invece prima appunto non avevano?
Sì, allora, secondo me dovremmo, anche se molto in breve, se noi ripercorriamo un po' la storia di questi concetti, la differenza tra destra e sinistra non è mai coincisa con la differenza tra movimento socialista nella sua ampiezza e invece pensiero liberale. Nell'Ottocento destra e sinistra indicavano due componenti completamente interne alla borghesia ottocentesca e svaniscono nel momento in cui si fanno strada i partiti di massa. Quindi i partiti di massa, prima il Partito Socialista, poi il Partito Popolare, poi la rottura di Livorno. E questa è una prima cosa, cioè destra-sinistra come distinzione tutta interna alla borghesia nel corso dell'Ottocento. Vorrei far presente che la Comune di Parigi viene dissolta nel sangue dalla sinistra francese. E quindi che mostra una cosa semplice, che identificare sinistra e movimento socialista è un falso storico. Oltre al fatto che né Marx né Engels si sono mai sognati di... non gli importava minimamente il problema della sinistra, non si sono mai detti di sinistra, avevano in odio diciamo, la componente borghese radicale, e caratterizzavano la prospettiva socialista come un'alternativa alla differenza destra-sinistra, che era appunto tutta interna. Ma se passiamo da questo agli ultimi 40 anni, la distinzione destra-sinistra, che sia stato una differenza tutta interna alla borghesia italiana, per restare nel nostro paese, quindi per rendere le cose più controllabili, emerge dal fatto che è stata una disputa tra due grandi capitani d'industria, tutti interni alla borghesia, cioè tra De Benedetti e Berlusconi. Ed è servita questa cosa semplicemente l'idea di dire esiste solo la differenza destra-sinistra, e la critica anche lui viene fatta, ma tu allora se annulli questo fai il gioco della destra. No, il punto non è quello. Il punto è completamente diverso, ed è il fatto che la nozione destra-sinistra è servita per annullare la possibilità di un'alternativa di natura socialista. E socialista cosa vuol dire? Non è semplicemente un nome di battaglia. È l'idea secondo cui il mercato non è un ordine, genera disordine, il mercato non è la fine della storia, il mercato, quindi il capitalismo, è qualcosa che ha una data di nascita e avrà certamente una data di morte. È servita sostanzialmente a dire la sinistra si preoccupa un po' delle classi popolari, ma la critica anticapitalistica è superata. È servita a questo, quindi a dire alla fine il mercato è la regola, il mercato è il vero giudice che decide quali politiche si possono fare e quali politiche non si possono fare. Il che significa una cosa ancora più radicale, credo, che la distinzione destra-sinistra ha prodotto non solo una post-democrazia, ha prodotto una situazione di post-politica, perché la politica diventa, la politica come struttura di conflitto, eccetera, diventa assolutamente irrilevante, insignificante, e questo valeva in quegli anni, in cui lei è giovane, ma credo forse anche lei se li ricorderà, in cui... per ogni legge che doveva essere passata, il problema era non se il Parlamento la voleva, non se i cittadini la volevano, ma come reagiranno i mercati. Il che significa che le leggi vanno fatte tenendo conto dei mercati. Ora, se noi ammettiamo questo, allora diciamo che quando ci sono molti amici che stanno ancora a stracciarsi le vesti per la Costituzione, la Costituzione è già stata stracciata. È stata stracciata quando è passata l'idea cosa diranno i mercati, perché chiunque abbia detto questo, e l'hanno fatto tutti, hanno detto che la sovranità in questo paese non è nelle mani del popolo, è nelle mani dei mercati. Il vero sovrano, il criterio di verità che decide se una legge è buona o è cattiva, non è più la politica, sono i mercati. Questo ha prodotto una crisi della democrazia, una disaffezione, e che la struttura destra-sinistra sia ormai pericolosa e che abbia dissolto la democrazia, lo mostra secondo me un fatto semplice e inoppugnabile, e cioè il fatto che ormai più della metà degli elettori non va a votare perché non si sente rappresentata da questa dicotomia destra-sinistra, cioè non è in grado di rappresentare quello che io chiamo il mondo della vita, ma che possiamo chiamare il mondo in cui le persone vivono, che è fatto di identità differenti, che non possono essere rappresentati. Quindi ci troviamo anche, al di là del fatto che si sia socialisti, non socialisti, eccetera, c'è un problema di avere a cuore o non avere a cuore la democrazia. Cioè, se noi vogliamo ridare sangue alla democrazia, se vogliamo difendere la Costituzione da un punto di vista effettivo e non soltanto, per così dire, retro, che dobbiamo comunque mantenere una cosa che è carta straccia da tutti i punti di vista, c'è un solo modo. Cioè, dobbiamo rendere la politica qualcosa che dà voce, rappresentanza, a metà degli elettori italiani che non si sentono più rappresentati, perché una democrazia che non riesce a rappresentare la società, le identità, i modi, che non dà espressione ai conflitti che pure ci sono, non è più una democrazia. E questo credo che sia anche la ragione, la nozione destra-sinistra è ciò che ha prodotto anche quel fenomeno, su cui magari potremo tornare, dell'antipolitica.
Certo. Certo. E poi credo sia importante sottolineare che quando te parlavi di mercati, di mercato, cioè anche questo è un termine utilizzato in maniera strettamente ideologica, perché il mercato chiaramente non esiste, cioè si parla di ben precisi rapporti di forza, ben precisi oligopoli o monopoli che si formano, diciamo, in maniera fisiologica all'interno di una società capitalista, in particolare capitalista con i tratti neoliberisti che intendiamo oggi, e quindi diciamo aspettare che il giudizio dei mercati decida della bontà o meno di una determinata riforma significa in qualche modo aspettare che i sovrani del mondo decidano quanto è pericoloso per il loro potere quella determinata riforma o azione politica, cioè è strettamente legato a questo, e ed è davvero, appunto, sì, rispetto a quello che dicevi, la trasformazione della cosiddetta sinistra è forse ancora più emblematica di quello, tra virgolette, della destra, perché solitamente, diciamo, associamo al concetto di destra tutta una serie di immagini e concetti che non hanno strettamente a che fare con gli interessi di emancipazione delle classi dominate. Era in qualche modo invece una prerogativa che si assumeva il pensiero socialista. La nuova sinistra, quella appunto, diciamo, neoliberista, quella che te chiami la sinistra progressista, ha completamente abbandonato anche dal proprio lessico le questioni della giustizia sociale, dell'emancipazione, delle classi subalterne, eccetera, eccetera, e li ha abbandonati, diciamo, una cosa credo anche interessante, cioè li abbandona in maniera anche poi controproducente rispetto ai propri interessi elettorali, e poi vediamo invece delle forze magari tra virgolette di destra, che invece assumono ancora i temi delle classi popolari o della nazione, che invece proprio su quel tipo di battaglie fanno le proprie fortune elettorali. Ecco, la sinistra sinistra progressista, quindi che tipo di caratteristiche ha?
Sinistra progressista è una sinistra che assume un rapporto un po' particolare con le classi popolari, perché noi ne possiamo immaginare due, che poi ha a che fare anche con la funzione degli intellettuali e della politica. Possiamo immaginarne due che sono più o meno queste. La prima è che la funzione degli intellettuali, la funzione della cultura e poi la funzione della politica è quella di captare i disagi, il malessere, le contraddizioni che esistono nella società, esprimerle, darle voce, e potenzialmente generare un sistema di unificazione di tendenze, contraddizioni che possono essere anche non solo disperse, ma anche conflittuali tra di loro. E la sinistra ha avuto sempre questo tipo di... è stata orientata in questo modo, per esempio con la nozione di blocco sociale. Cosa significa blocco sociale? C'è l'idea che anima la sinistra, ma anche il Partito Popolare, devo dire, il Partito Popolare di Sturzo. L'idea che anima inizialmente, che mette insieme Gramsci e Sturzo, ma probabilmente anche Nenni, sicuramente Riccardo Lombardi, l'idea che anima tutti questi personaggi politici nel secondo dopoguerra è semplice ed è questa: si è fatto un'unità d'Italia, un risorgimento senza popolo, il popolo è rimasto estraneo, e quindi abbiamo un problema enorme, che è quello di fare entrare il popolo nelle istituzioni, immetterlo in questa storia. Per fare questo cosa bisogna fare? Bisogna dare voce a quelle che sono le vere esigenze del popolo, che sono rimaste disattese. Per esempio, al secondo dopoguerra c'è l'occupazione delle terre, che è una maniera semplice, banale, ma non priva di significato, di dare espressione. E soprattutto emerge, soprattutto questo in Gramsci, l'idea di blocco sociale. Cioè abbiamo bisogno di mettere insieme e di dare voce a espressioni che sulle prime non sono immediatamente compatibili. Ora, all'epoca di Gramsci il problema era mettere insieme contadini ed operai. Oggi non può più essere questo. È chiaro che non ci sono né gli operai né i contadini, se non in misura irrilevante, ma abbiamo un problema diverso. Il problema diverso è comunque di creare un blocco sociale all'interno del mondo del lavoro. E uno degli errori che sono stati fatti, che poi ha caratterizzato, è che destra-sinistra è stata la maniera in cui, invece di comporre, si sono appropriati di pezzi del mondo del lavoro diversi. Quindi la sinistra si è appropriato del mondo dei garantiti, dei lavoratori dipendenti, e la destra dei lavoratori autonomi. È mancata una forza socialista che invece, secondo me, per la sua storia, per le sue caratteristiche, avrebbe il compito di mettere insieme queste esperienze, queste istanze diverse, per esempio mettere insieme lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi all'interno di un progetto di trasformazione sociale, di critica anticapitalistica, che apre uno spazio di potenzialità e di libertà per entrambi. È chiaro che mentre la sinistra generalmente si caratterizza come una specie di odio verso i lavoratori autonomi, che sembrano essere i grandi cattivi, mentre i grandi patrimoni rimangono, per così dire, del tutto ai margini. Abbiamo un problema di mettere insieme precari e garantiti. Abbiamo il problema di mettere insieme lavoratori del sud e lavoratori del nord. Questo è venuto meno, e venendo meno questo, semplicemente si è creata una destra e una sinistra che rappresentavano interessi, appunto, tutti interni alla borghesia, che da questa divisione, dall'impedimento a costruire un blocco sociale, ha costituito la sua forza e ha tratto la sua forza. Ovviamente questa è la scommessa, quindi criticare destra e sinistra significa anche riprendere una tradizione in cui si riprendono alcuni concetti, in questo caso quello di blocco sociale, in cui si tratta appunto di dare voce a espressioni diverse, ma riconducendole a un progetto di unificazione. In questo senso, criticare destra e sinistra non vuol dire, come molto spesso anche è stato fatto anche da parte di critici più contemporanei, non si tratta di riprendere semplicemente, di sostituire destra e sinistra con alto basso. Questa è una delle questioni su cui il mio libro si distingue da molti altri libri che pure criticano la differenza destra-sinistra, perché alto-basso è quindi l'illusione della grande istanza populista. Perché secondo me noi dobbiamo marcare in maniera molto netta la differenza tra una formazione populista e un partito di massa. E la differenza tra una formazione populista e un partito di massa, secondo me, è molto chiara. Un partito populista è un partito che aggrega funzioni diverse attorno a un significante vuoto, cioè per opposizione a qualcuno, ma senza elaborare un progetto di trasformazione che mette insieme le istanze diverse. E questo significa che poi, alla prova del governo, l'istanza populista fallisce perché non ha un progetto, oppure aggrega attorno a singoli temi. Faccio un esempio: il taglio dei parlamentari, i sussidi invece di politiche del lavoro. Per carità, i sussidi possono andare benissimo Però nei partiti populisti che abbiamo visto, anche quelli che adesso si definiscono di sinistra, che fino a qualche anno fa non si definivano di sinistra, io di politica del lavoro non ne ho viste. E questa è la differenza tra un partito populista e un partito socialista di massa. Un partito, quello che caratterizzava la CGIL negli anni 50 e 60, era il grande progetto per il lavoro, non certamente dei sussidi. Queste secondo me sono delle differenze che per esempio sono importanti riprendere tra una formazione populista e un partito socialista di massa.
E quindi secondo te però la distinzione è ancora il vero conflitto sociale in atto, tra virgolette, la vera distinzione potrebbe essere quella tra movimenti socialisti e movimenti, tra virgolette, liberali o neoliberisti? Cioè, se dovessimo usare delle definizioni, delle categorie, diciamo, in maniera molto immediata, poi te ne usi tante altre, no? Cioè, alla fine del tuo libro, appunto, usi tante altre possibili coppie concettuali che da utilizzare per orientarsi meglio all'interno del mondo politico, per capire e capirne meglio le distinzioni e quali sono le questioni veramente fondamentali, oltre che le sfide veramente fondamentali che appunto sfuggono in qualche modo invece alla diade tradizionale destra e sinistra, e su questo infatti poi tra poco torniamo. Però ti volevo chiedere, socialismo, partiti, movimenti socialisti, partiti, movimenti liberali, liberisti, cioè questa potrebbe essere ancora invece una distinzione un pochino più radicata nella realtà rispetto a destra e sinistra?
Secondo me bisogna distinguere due cose: uno, il piano di un progetto di costruzione, e uno, una descrizione della situazione reale. Situazione reale, io credo che noi ci avviamo come movimento fattuale verso un abbandono di un sistema duale, cioè non possiamo sostituire una diade con un'altra. Perché? Perché il mondo della vita è un mondo che ha una complessità interna. Il mondo della vita è fatto di identità. Esiste, il nostro è un paese, per esempio, che ha un'identità cattolica che deve poter trovare espressione. È un paese che ha una tradizione socialista che, per quanto sia stata cancellata, mantiene non solo nella memoria, ma anche nelle esigenze. È un paese che ha anche una componente di conservatori, che non necessariamente sono dei nostalgici del fascismo. Esiste anche un socialismo conservatore, Orwell. Esiste una tradizione. Quindi il modello che io, secondo me, il quadro politico, lo spazio politico che dobbiamo immaginare da accettare, perché è un fatto, è un quadro politico non costruito sull'immagine di una linea con due estremi e poi situazioni intermedie, ma uno spazio topologico. Questo spazio topologico significa che su punti differenti si possono creare situazioni di alleanza, perché appunto non ci sono più gli estremi e poi il mezzo. Cioè, se noi lo immaginiamo come un punto come un quadro con tanti punti, ogni punto si collega con altri punti su questioni determinate. Certo. Quindi si possono trovare alleanze differenti a secondo che si tratti dei problemi del mercato, a secondo che si tratti del problema che bisognerà cominciare a dare voce, del fatto che avevamo un settore pubblico che ha reso possibile molte cose. E l'Italia probabilmente ha bisogno di un settore pubblico che non ha più. E saranno alleanze differenti da quelle che si potranno costruire invece per quanto riguarda i rapporti con la tradizione, con l'inclusione. Quindi un quadro che io chiamo appunto topologico, per dire che sarà un quadro frammentato, ma non disordinato. Un quadro frammentato, cioè un quadro plurale, in cui perché l'idea di avere due componenti è stato un processo di colonizzazione in cui noi, cioè, si è pensato, questo ha fatto parte dei filosofi della politica di quell'epoca, poi anche dei partiti di sinistra dell'epoca, il modello Westminster, che dovevamo diventare il modello politico che doveva assumere l'Italia, era quello inglese, che non funziona neanche in Inghilterra più, ma sicuramente non poteva funzionare in Italia, proprio perché ogni sistema politico deve essere adeguato al tipo di società che deve riuscire a dare voce, e il sistema basato su su una diade non è il sistema adeguato. Ovviamente questo pone alcuni problemi che io voglio accennare senza giusto per aprire una discussione, perché è chiaro che questo com'è possibile un sistema topologico di questo tipo che garantisca anche governabilità a un paese? Perché uno dei motivi, uno dei criteri, che una delle ragioni che sono state utilizzate molti anni fa era per dire questo un sistema politico con troppi soggetti rende il paese ingovernabile, e questo è il motivo per cui il paese sta crollando. Sappiamo che non è vero, perché con quel sistema il paese era ricco e con un sistema invece anglosassone il paese è diventato estremamente povero. Ma a parte questo, rimane il problema, cioè come è possibile uno spazio politico topologico che si concili con la governabilità? Secondo me può significare concretamente due cose. Immagino che tu non sarai molto d'accordo almeno con la seconda, però ne parliamo, e voglio presentarla anche agli amici che ci ascoltano. Noi abbiamo, perché questa pluralità che esiste nel mondo della vita possa essere rappresentato, dobbiamo reintrodurre un modello proporzionale che renda possibile nelle aule parlamentari l'espressione di queste differenze politiche che si esprimono, e poi nelle aule parlamentari cercano di trovarsi, possono creare alleanze e non alleanze a secondo dei temi. Ma detto così uno direbbe, beh, però così non si fa più un governo. E proprio per questo io non ho molta paura, e anzi penso che sia una cosa che può essere utile, al fatto che ci sia una qualche forma di premierato. Non la vedo come l'avanzata del fascismo, non la vedo come l'avanzata del totalitarismo, anche perché l'aspetto totalitario c'è stato quando sono stati imposti dei governi del tutto privi di legittimazione democratica. Quello è stato il momento di massimo pericolo. Quindi potremmo avere un sistema parlamentare basato sul proporzionale che rappresenti questo, un premierato che garantisca la governabilità. Questo non è il fascismo. E se non altro perché sono modelli costituzionali che sono presenti in Francia, sono presenti negli Stati Uniti, in forma ovviamente differenti. Cioè è pensabile che ci sia una maggioranza parlamentare differente dalla maggioranza di governo, e però permetterebbe che cosa? Permetterebbe al mondo della vita di esprimersi, di confrontarsi in modelli di società diversi, di essere quindi che ci sia conflitto sociale e politico, e che nello stesso tempo venga garantito anche quella governabilità senza di cui effettivamente un paese diventa preda e prigioniero non del totalitarismo politico, ma diventa preda dei grandi gruppi finanziari che, come negli anni 70, possono fare del paese letteralmente polpette, semplicemente perché certo. Possono decidere di spostare, farti crollare la, e tutta una serie di cose che conosciamo. Quindi per concretizzare, io questa cosa non la vedrei come una...
No, io devo dire, io parlo a nome mio, chiaramente non parlo a nome della redazione di Ottolina TV, immagino che ci siano anche opinioni differenti, però un premiera, cioè penso che possa essere una soluzione positiva. Si tratta chiaramente di riforme istituzionali che poi devono in qualche modo esprimere, diciamo, dinamiche, trasformazioni politiche molto più sostanziali, altrimenti diventa roba puramente procedurale, ovviamente. Però sì, ragionando in maniera ipotetica, io non sono assolutamente contrario. Mi chiedo appunto se poi però la stabilità di un governo, che secondo me, diciamo, è anche giusto che possa durare 5 anni, per evitare, diciamo, le derive tecnocratiche che abbiamo visto non appena poi il governo di turno in qualche modo si discosta dal famoso giudizio dei mercati, come dicevamo prima. La cosa che mi viene in mente è che però poi di fatto devono esserci anche appunto maggioranze parlamentari forti, e un sistema proporzionale tende sempre a esprimere di solito maggioranze parlamentari più deboli. Cioè in Francia invece poi il partito che prende un voto in più esprime un governo che dura. Cioè, quelli, diciamo, sul proporzionale, sì, anche quelli, insomma, però sono questioni, sì, sono questioni interessanti da, diciamo, su cui...
Sì, ovviamente, qui, cioè, mi interessava lanciare questa cosa, che mi interessa soprattutto dal punto di vista teorico, poi sulle procedure, sugli aspetti tecnici, però dal punto di vista concettuale noi abbiamo il problema come mettere insieme rappresentanza e governabilità. Questo credo che possiamo non immediatamente facili da mettere insieme, però sono due esigenze senza di cui sistemi democratici non sono possibili, soprattutto non sono possibili processi di trasformazione sociali, perché processi di trasformazione sociali richiedono che conflitti nella società vengano rappresentati nella sfera politica e richiedono anche che in linea di principio ci sia non soltanto alternanza tra componenti omogenee, ma ci sia la possibilità di un'alternativa. Un partito socialista che si dovrà caratterizzare con un programma non di alternanza all'interno di un sistema di compatibilità neoliberali, si dovrà caratterizzare come un sistema che introduce alternative su punti significativi e consistenti, e deve poterlo fare nel caso in cui, ipotetico, dubito che accadrà per i prossimi 50 anni, però in linea di principio deve poter applicare il suo programma senza avere il ricatto dei mercati, senza colpi di palazzo e senza tutta una serie di azioni che di fatto hanno delegittimato il sistema democratico.
Certo. Senti, prima di passare anche all'ultima, diciamo, parte del tuo testo, mi interessava ancora un ultimo aspetto legato a questa operazione egemonica, no? Che riguarda non solo la politica interna e quindi il rapporto, diciamo, tra i mercati e la politica, la scomparsa poi, diciamo, degli interessi delle classi subalterne, eccetera, eccetera, e quello di cui abbiamo parlato finora, ma riguarda anche molto la politica estera, no? Cioè, parlando, diciamo, della trasformazione dalla sinistra socialista alla sinistra progressista, questo slittamento, questa, diciamo, alcuni direbbero tradimento, ma comunque trasformazione radicale, riguarda anche il rapporto, diciamo, specialmente con gli Stati Uniti, mi verrebbe da dire, il ruolo dell'Italia all'interno dello scacchiere internazionale, visto che questo è un tema che diciamo è estremamente, estremamente attuale in questo momento, in cui vediamo il nostro paese posizionarsi rispetto a tutti i principali conflitti geopolitici sostanzialmente come ancella, come protettorato americano. E vediamo, diciamo, nessuno dei grandi partiti, men che meno quelli di sinistra, porre la questione, no? Che è una questione che poi, diciamo, non è certo una questione di principio, ma che ha a che fare con i nostri interessi nazionali, nel senso che poi non poter decidere la propria politica estera implica tutta una serie di danni, effetti negativi sulla nostra economia, sulla nostra politica. Dico cose ovvie, ma sembra che non lo siano affatto. Ecco, anche rispetto a questi temi, diciamo, di politica estera, di posizionamento geopolitico, si è assistito a questa sostanziale, appunto, omogenizzazione di posizioni, secondo te?
Allora, io la sposterei un pochino, se sei d'accordo, su un piano, per così dire, filosofico-culturale, dove non è spostarsi su un piano astratto, ma è secondo me la vera posta in gioco. Cioè, secondo me oggi le vere differenze non sono più tra destra e sinistra, sono su due questioni fondamentali. La prima è quella che abbiamo già menzionato: il mercato è la fine della storia, e quindi il capitalismo è la forma di organizzazione migliore del mondo, e quindi oppure no. Questa è la prima cosa su cui dividerci, e su questo, mentre sui nomi io non mi formalizzerei più. E poi la seconda, che è quella che stai menzionando adesso, e che io formulerei così. Ci sono due possibilità di interpretare l'Europa e il nostro essere europei, mio e tuo e degli amici che ci ascoltano. Cioè, ci sono due concezioni, una che vede la storia e il futuro come un enorme processo di europeizzazione del mondo. La storia è il confluire di tutte le culture del mondo nell'Europa, diventano una grande Europa allargata. Quindi è uno sterminio di tutte le altre culture. Questa è la maniera in cui è stata pensata molto spesso da quasi tutta la filosofia dell'Ottocento e del Novecento, va da Hegel a Kant, a Comte, allo stesso Marx, quando Marx parla di modo di produzione asiatico, ha una concezione fortemente eurocentrica, arriva sino ad Habermas, ed è la concezione che è diventata quasi ovvia. La storia è che noi siamo più avanti, noi siamo la civiltà, gli altri sono arretrati, gli altri sono il Medioevo, senza neanche avere la precauzione metodologica di pensare che il Medioevo è un fenomeno che è esistito solo in Occidente e quindi non può essere trasposto. Questa è una possibilità. L'altra è invece di pensare che la storia non sia un processo di europeizzazione del mondo, sia un processo di rapporto all'interno di un mondo multipolare. Cosa vuol dire multipolare? Perché su questo bisogna cominciare a intendersi. E la mia idea è che la storia universale non è e non sarà un processo di europeizzazione. E la storia universale sta iniziando oggi. Noi stiamo vivendo un'epoca che è veramente rivoluzionaria, anche se non ci sembra, in cui è il momento più importante dopo il Neolitico, perché tutto il globo terrestre si unifica, ma questa unificazione non avviene attorno a un centro, avviene invece attorno a un mondo che sarà multipolare, fatto di civiltà diverse. Allora, questo cosa significa? Che andremo davanti a uno scontro di civiltà, per esempio come sostiene Huntington, come sostengono altre? No, non è affatto vero. E qui ancora una volta emerge un nuovo concetto, un nuovo modo di essere socialisti, perché c'è un socialismo che è superato, che è il socialismo ottocentesco, che è solidale con la tradizione liberale, che pensa alla storia come questo processo di europeizzazione. Invece il punto è che in un mondo multipolare le culture non sono blocchi monolitici, non sono qualcosa di fermo, immobile, sempre. Le culture sono campi di tensioni. L'Iran, come lo conosciamo oggi, non sarà l'Iran di fra 15 anni, e neanche noi saremo. Allora, quello che costituisce un mondo multipolare non è un mondo fatto di scontri di civiltà, come qualcuno cerca di presentare le cose, come in questi giorni stiamo vedendo. È uno scontro, ma non è neanche un luogo, un momento in cui c'è il dialogo e l'intesa. È un luogo di contaminazioni, in cui nell'incontro ognuno cambia, si altera, ma mantenendo la propria differenza. Quindi un luogo di proliferazione delle differenze. Da questo punto di vista, questo è qualcosa che non può più essere inglobata dentro la distinzione destra-sinistra, perché la distinzione destra-sinistra, su questo punto di vista, tende a fondersi proprio in quella che ho delineato prima come la prospettiva secondo cui la storia universale è la storia dell'europeizzazione del mondo, sotto la scusa dei diritti umani, dei diritti universali, che molto spesso sono i diritti tipici dell'Occidente. Si tende a presentare la storia come gli altri sono indietro, gli altri devono, per così dire, assumere i nostri valori. E addirittura si finisce per scandalizzarsi che gli altri non desiderino essere come noi. Cosa voglio dire? Per dirla in una battuta, penso che una delle scommesse che noi abbiamo davanti rispetto al socialismo ottocentesco, per esempio, è quello di non pensare la nozione di emancipazione al singolare. Dobbiamo iniziare a pensare la nozione di emancipazione al plurale. Esistono differenti emancipazioni. Ogni cultura ha un proprio dinamismo, ha delle proprie esigenze emancipative che non possono coincidere con quelle di un'altra cultura. Questo è un compito teorico e pratico che secondo me sta davanti a noi. E quindi ci sono questi due, in ogni caso, queste due grandi differenze, al di là, diciamo, della struttura appunto topologica, però le due grandi differenze sono critica al capitalismo o invece l'elogio al capitalismo come fine della storia, e l'altro il modo di pensare un mondo unificato, cioè unificato attorno a un unico centro con una cultura che stermina tutte le altre, oppure un mondo multipolare. Su questo credo che bisogna dividersi.
Ho trovato infatti a questo proposito bellissime le pagine che te dedichi in verità ad un significato, diciamo, più profondo e originario in qualche modo dell'Europa, o uno dei significati forse più belli che la nostra cultura ha prodotto, che è appunto che ha a che fare con il modo di rapportarsi alla verità, nel senso che se l'Europa pensa di in qualche modo incarnare attraverso la propria scienza, attraverso le proprie forme politiche, attraverso le proprie forme economiche, la verità e di conseguenza poi la giustizia, allora inevitabilmente andrà incontro e si approccerà in maniera ostile, bellica nei confronti delle altre civiltà, in maniera o semplicemente pedagogica quando avrà la possibilità di farlo. Quando se invece recuperare il senso originale vuol dire recuperare il senso che poi anche diciamo ha reso possibile la nascita della filosofia in Grecia, in Europa e non altrove, che invece è un certo tipo di rapportarsi alla verità, che è una ricerca appunto, che non è far riferimento ad un testo sacro, che non è fare... Quindi è veramente, ho trovato molto belle quelle pagine perché appunto vanno in profondità della questione e soprattutto smontano, criticano uno dei dispositivi ideologici più odiosi che si sente oggi, che in qualche modo se non sei d'accordo con l'imperialismo americano nel mondo, se non sei d'accordo con la protezione delle democrazie, dei valori occidentali, allora sei un anti-occidentalista, allora sei un anti-europeo, allora sei in qualche modo quasi un traditore della tua stessa cultura. Invece è esattamente l'opposto, cioè sono loro che in qualche modo tradiscono questa che invece è una delle radici, no? Fondamentale. Quindi quella parte del tuo libro io la consiglio vivamente. E come ultimissima domanda, Enzo, prima di salutarci, a questo punto ti chiederei, visto che nell'ultimo capitolo parli appunto di categorie della politica dopo destra e sinistra, ne elenchi diverse, quindi chiaramente non puoi soffermarti su tutte, magari, però ci sono, prima hai citato quella di Occidente, Oriente, di tradizione, emancipazione, inclusione ed esclusione, ecco, su questa parte del tuo libro, prima di salutarci, che cosa vorresti dirci rispetto a quello che abbiamo detto?
Sì, innanzitutto volevo dire qualcosa su quello che accennavi sull'Europa, sì, perché è una cosa che tengo, perché credo che sia il punto fondamentale attorno a cui poi si organizzano gli altri, che parlare di mondo multipolare non vuol dire cessare di essere europei o di essere radicati nella tradizione occidentale. Io mi sento integralmente europeo, totalmente radicato nella tradizione occidentale che nasce in Grecia, ma il problema è che e penso che per esempio l'Unione Europea sia quanto di più ostile ci sia alla cultura dell'Occidente, perché il vero nemico dell'Unione Europea non sono le altre culture, è prima di tutto lo sterminio della specificità della cultura occidentale. Questo si potrebbe documentare in molti modi, ma che cos'è l'Occidente, perché io mi penso come occidentale? Mi penso come occidentale perché l'Europa è la coscienza di una distanza tra il nostro sapere e la verità. Essere europei significa che non possiamo non cercare la verità, ma che questa ci sfugge. E l'Europa nasce in Grecia così, con certo, il sapere di non sapere. E questo cos'è che significa? Significa che l'Europa è un'apertura alla ricerca, e quindi è un'apertura all'incontro con gli altri. Da questo punto di vista io non abbandonerei l'Europa per nessuna ragione al mondo, mentre quando si comincia a pensare l'Europa come un insieme di norme determinate, specifiche, si assume che la verità sia stata completamente esaurita e quindi si tradisce l'identità dell'Europa. Questo è un po' il nucleo, attorno a questo cerco di sviluppare una delle differenze che a me sta più a cuore, che è la differenza tra tradizione ed emancipazione, su cui lì interverrei anche criticamente rispetto alla tradizione socialista, perché la tradizione socialista ha fatto su questo punto, per limiti storici che erano la cultura dell'Ottocento, certo, ha sempre pensato l'emancipazione come una sorta di sterminio della tradizione. Ora, questo non è vero, non è nella storia del movimento operaio, per esempio Thompson l'ha messo molto in luce, l'ha messo in luce in maniera chiara, dicendo, ma badate che la classe operaia in Inghilterra, prima di combattere per i salari, eccetera, combatte per il riconoscimento della propria per mantenere la propria tradizione culturale. Quindi la nozione di classe non è soltanto un concetto economico, mm-hmm. La nozione di classe si radica anche in un ethos comune, e quindi secondo me bisogna pensare in maniera diversa la nozione di tradizione e di emancipazione. Per farlo bisogna capire bene la nozione di tradizione. La tradizione non è la tradizionalità, non è il bloccare. La tradizione è una vita che si rinnova, è una vita che cambia, mantenendo il proprio principio di sviluppo culturale. E da questo punto di vista, quello che chiamiamo cultura liberale ha in odio ogni tradizione, perché ciò a cui mira è una sorta di processo di sradicamento, e quando un individuo perde il radicamento nella tradizione, tu gli puoi dar di tutto, ma gli hai tolto ciò che lo costituisce come persona. Allora, secondo me bisogna ripensare il rapporto tra emancipazione e tradizione, perché l'emancipazione è un movimento interno alla tradizione. Se noi facciamo questo errore, diamo spazio a quello che si chiama la cancel culture, quindi una cultura della cancellazione che alla fine sradica, e secondo me vuole produrre, come produce come ideale, l'ideale dell'indifferenziato, cioè del toglimento delle differenze. Ora, in quella che si chiama sinistra c'è stata una polemica da 50 anni a questa parte contro la nozione di identità, ma secondo me chi attacca le identità attacca le differenze, perché non ci possono essere differenze senza identità, e le identità non sono strutture di chiusura, le identità sono strutture di incontro. Noi ci possiamo incontrare a partire dall'identità mia e dall'identità tua, e nell'incontro le nostre identità si trasformano, ma senza identità non è possibile alcun incontro. Cioè la nozione di identità funziona con la nozione di differenza, e credo che una delle scommesse più grandi sia quella di mantenere la struttura delle differenze, di impedire l'affermarsi dell'indifferenziato, che diventa una situazione in cui non ci sono più possibilità di incontro, perché non c'è più nessuno che possa incontrarsi.
Chiaro, chiarissimo, assolutamente. Sì, esatto, è un'operazione, diciamo, il neoliberismo è un'operazione imperialista sia all'esterno che poi all'interno nei confronti delle identità, e cioè vorrebbe imporre un'unica identità che
è quella, alla fine, diciamo, è quello. Esatto. Alla fine la lotta all'identità è, c'è solo un'identità che deve, esatto, essere. C'è chi combatte l'identità è semplicemente perché vuole imporre la propria. Se una tribù dicesse tutte le altre tribù. Cos'è questa storia delle tribù? Le tribù dobbiamo eliminarle perché sono io l'unica tribù che dovete assumere, certo, come modello. Questo è un processo.
Certo. Ora sei. Ti ho perso un attimo, Vincenzo. Forse abbiamo un problema di linea. Ecco, sei tornato. Eri scomparso. Non solo stai facendo l'esempio delle tribù, no? Cioè, nel senso, voglio eliminare le tribù perché voglio imporne sostanzialmente, solo uno. Voglio
non
eliminare
ti sento
le altre.
Non mi senti.
Va bene. Allora, io. Credo che ci salutiamo perché Vincenzo non ci sente più, lo ringraziamo anche se in questo momento non può sentirci. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.